Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti come al solito a quest'ora in questo spazio di approfondimento. Grazie a Roberto Venturini, Eva Rorman ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica. Vi ricordo subito il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317. Adesso voglio accendere i riflettori per quanto riguarda la situazione in Iran, perché ci sono scontri, ci sono anche tensioni internazionali. Per capire subito qual è la situazione do la linea ad Alberto Zanconato, che è corrispondente ANSA da Teheran, collegato telefonicamente con noi. Alberto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Alberto, qual è la situazione? So che ci sono stati scontri, ci sono stati morti, feriti, so che c'è stata anche una dura presa di posizione da parte del governo iraniano nei confronti della Gran Bretagna, no?
Sì, gli scontri, i morti risalgono ancora a domenica. Dopo di allora ci sono stati solo alcuni tafferugli segnalati ieri sera nel centro di Teheran, ma senza conseguenze gravi per le persone. Oggi è il giorno delle prese di posizione, del giro di vita che continua con arresti di molti attivisti e politici riformisti, ed è il giorno delle risposte molto dure alle proteste arrivate ieri da diversi paesi occidentali per la repressione della protesta. In particolare Teheran oggi se l'è presa con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna. Con la Gran Bretagna il ministro degli esteri Mottaki, che ha detto che se Londra non cesserà di dire stupidaggini, così ha detto, sugli avvenimenti in corso, si prenderà un pugno in bocca. E dall'altra parte il presidente del Parlamento Larijani, che ha detto che le affermazioni di Obama ieri sera contro le repressioni in Iran mostrano che le sue promesse di cambiamento degli ultimi mesi altro non erano che una mossa opportunistica per colpire l'Iran e il mondo musulmano.
Mi confermi che ci sono stati anche arresti eccellenti, ad esempio la sorella del premio Nobel Ebadi?
Sì, sì, gli arresti sono molti, eccellenti, e si vede un chiaro tentativo di mettere fine assolutamente ad ogni attività dell'opposizione. E per quanto riguarda la sorella della premio Nobel per la pace, Shirin Ebadi, è stata lei stessa, Shirin Ebadi, a dare la notizia da un sito dell'opposizione, dicendo che la sorella era stata minacciata 2 mesi fa di arresto se non avesse convinto il premio Nobel a cessare tutte le sue attività politiche e di critica del regime. E non avendolo fatto, adesso è stato effettivamente arrestato.
Le manifestazioni di piazza, Alberto, ci saranno anche in queste ore, oppure pensi che ci potrebbe essere una tregua?
Ma adesso sembra che ci sia appunto questa tregua e che questa tregua debba continuare. Manifestazioni nuove ci potrebbero essere se ci fossero nuove occasioni per tornare in piazza, e potrebbe essere fra l'altro il funerale del nipote di Mirosei Mousavi, che è stato ucciso negli scontri domenica in piazza, anche se la salma di questa vittima non è stata ancora restituita alla famiglia perché si possano tenere le esequie.
Va bene, ringraziamo Alberto Zanconato, corrispondente ANSA da Teheran. Sappiamo che c'è molto lavoro in queste ore. Grazie Alberto, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
E adesso ci ha raggiunto telefonicamente anche l'ambasciatore Silvio Fagiolo, docente di relazioni internazionali alla LUIS. Salve professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Senta ambasciatore, che idea si è fatto di questa situazione in Iran?
Guardi, io credo si possa dire che in Iran è in corso una rivoluzione strisciante. Voglio dire che ci saranno repressioni, ci saranno poi tregue che daranno l'impressione di un controllo da parte del potere, ma a mio avviso gli elementi che emergono da questi fatti sono tali da far pensare ad un processo di lungo periodo. Mi riferisco alla diversità delle persone che protestano, e non sono soltanto un certo gruppo sociale, anche alla dimensione geografica, che coinvolge anche città minori, alla richiesta, che è una richiesta di libertà, che vanno, cioè di libertà fondamentali. Quindi credo che si sia messo in moto già dalle elezioni e dai brogli successivi si sia messo in moto un processo di cui non possiamo vedere l'esito, non possiamo calcolare nemmeno i tempi, e tuttavia è una trasformazione strutturale che è in atto. Quindi ci saranno, per riprendere la domanda di un momento fa, ci saranno altre occasioni, ma le occasioni si presenteranno di nuovo, può essere la commemorazione di qualche fatto, può essere anche nel mese prossimo l'anniversario della rivoluzione, voglio dire della rivoluzione del 79, quindi io credo che sia una situazione tutt'altro che stabilizzata e destinata a riservare ulteriori sorprese ed anche ulteriori manifestazioni.
E salutiamo adesso anche la professoressa Marcella Emiliani, docente di storia del Medio Oriente all'Università di Bologna. Salve professoressa. Ecco, abbiamo delle difficoltà a raggiungere la professoressa Emiliani. Senta, ambasciatore Fagiolo, secondo lei non c'è un'area anche di tensione internazionale intorno a questa vicenda dell'Iran?
Ma sicuramente il potere nei momenti di difficoltà cerca anche di affermare o riaffermare la coesione interna, agitando anche appunto le minacce, le pressioni che vengono dall'esterno. Noi siamo sempre all'ombra della crisi nucleare, sono in scadenza le date che sono state poste dall'Occidente, ma anche al governo di Teheran, e quindi potrebbe cominciare presto una seconda tornata, un'ulteriore tornata di sanzioni, anche se lì vedo la difficoltà poi di fare il consenso con l'ambiguità cinese, con le divisioni russe, eccetera. E tuttavia è un fatto che questa scadenza può interferire anche in questa crisi, e potrebbe essere l'occasione per il potere per cercare di riaffermare la coesione interna.
Eccola, la professoressa Emiliani ci ha raggiunto. Salve professoressa, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Non solo è docente di storia del Medio Oriente all'Università di Bologna, ma lei ha scritto un libro, Nel nome di Omar, Rivoluzione, Clero e Potere in Iran, edito da Odaia, e naturalmente questo fa capire che lì c'è una lotta di potere, dicono molti, no professoressa, all'interno. Molti la spacciano per rivoluzione dal basso, però c'è chi dice, gli osservatori internazionali soprattutto, che è una lotta di potere intestino. Lei è d'accordo con questa valutazione che è stata fatta anche nei giorni scorsi, non solo adesso?
Ci sono due livelli di lotta internamente, a quello che è dato sapere. Vabbè, innanzitutto una lotta all'interno del clero. Non dimentichiamoci che con l'elezione, la seconda rielezione di Ahmadinejad, la guida della rivoluzione Khamenei si è schierato apertamente con questo candidato, con i noti brogli elettorali, rinunciando alla sua funzione di super partes. Quindi questo fa chiedere quanto il clero oggi controlli davvero il paese, o tutto l'apparato di sicurezza ormai non sia decisamente in mano a Pasdaran, Basigi e Hezbollah iraniani. Questo da una parte. Dall'altra però si arrivano voci anche di una lotta all'interno degli stessi Pasdaran, cioè dei guardiani della rivoluzione, poiché visto che ormai sono loro a reprimere in maniera sanguinosa le manifestazioni di piazza, al loro interno molti si chiedono se questa sia la loro funzione, si ritengono i veri guardiani della rivoluzione e quindi dovrebbero essere più schierati dalla parte del popolo che non di quella del mantenimento a tutti i costi del potere.
Ambasciatore Fagiolo, non ci dimentichiamo che la rivoluzione islamica cominciò così, cominciò con queste manifestazioni di piazza, lo Shah poi fuggì e un nuovo regime andò al potere, no? Anche perché l'esercito si rifiutò a quell'epoca di uccidere i propri compatrioti. Certo. E questo potrebbe essere, anche adesso secondo lei, potrebbe essere una nuova rivoluzione islamica oppure no?
Io penso che sia, dicevo, in atto un mutamento di fondo di cui il punto d'arrivo non è facilmente identificabile oggi. Sicuramente è vero quello che lei ha detto, cioè tra l'altro ci sono anche queste coincidenze temporali, perché anche la rivoluzione contro lo Shah ebbe come punto come punto focale la stessa ricorrenza della Shura che era in questi giorni anche il quadro delle manifestazioni di piazza. Non dimentichiamo che il regime ha una sua legittimità che viene messa in discussione. Fra l'altro la teocrazia, diciamo, iraniana è singolare perché ha anche elementi di democrazia come il voto e la sovranità popolare che è espressa nella Costituzione. Tutto questo oggi è messo in discussione appunto dalla credibilità della consultazione elettorale, ma anche gli altri aspetti, la capacità di diciamo di alleviare la condizione dei più deboli, il prestigio esterno, l'ammodernamento, tutti questi fattori di legittimità sembrano in discussione oggi di fronte alla crisi del regime.
Professoressa Emiliani, diceva Fagiolo proprio poco fa che c'è una coincidenza strana con la rivoluzione islamica, no? Tutto partì da queste manifestazioni di piazza e poi il potere del clero andò appunto a governare. Secondo lei è possibile pensare ad una nuova rivoluzione islamica, come ho detto anche al professor Fagiolo, oppure sono moti di piazza che poi verranno in qualche modo calmierati anche dal governo, insomma?
Beh, naturalmente è difficile dire cosa succederà, però ci sono alcuni elementi che giocano contro una riedizione della rivoluzione. Innanzitutto manca una figura carismatica che unisca l'opposizione. Mousavi non ha certo la statura che aveva ai tempi un Khomeini. Khomeini peraltro aveva dalla sua anche molta della rete delle moschee, quindi una penetrazione in varie parti del paese molto capillare, cosa che l'opposizione iraniana oggi non ha. L'altro elemento che gioca a sfavore è che mentre nel 79 gli iraniani poterono confidare su una decisa simpatia della comunità internazionale nei confronti della loro causa, oggi diciamo che con il fallimento, perlomeno le grandi difficoltà degli Stati Uniti in Afghanistan, in Iraq, la politica totale medio orientale degli Stati Uniti ha, diciamo così, smorzato la speranza di un congruo aiuto dall'esterno per chi osi sollevarsi.
Però le coincidenze sono simili, no, professoressa?
Sì, le coincidenze sono simili e comunque, se vogliamo proprio ricordarlo, quella del 79 non è l'unica rivoluzione che l'Iran ne ha fatto un'altra nel 1906, cioè è l'unico paese del Medio Oriente, l'Iran, in cui avvengono delle rivoluzioni dal basso.
Diciamo però che è una cerniera tra mondo arabo e mondo asiatico, pur non appartenendo a nessuno dei due, quindi ha delle difficoltà sicuramente anche di collaborazione con gli altri stati. Io vorrei capire poi appunto gli altri stati confinanti come se la stanno cavando in questa crisi internazionale, no?
Certo, l'unico stato arabo su cui può confidare l'Iran, come sappiamo, è la Siria, ma gli altri stati l'hanno sempre o combattuto o guardato veramente in cagnesco, quindi...
Professor Fagiolo, secondo lei c'è la possibilità che appunto gli altri stati diano una mano a questa crisi a risolversi? Perché se no non se ne esce, no? Anche la comunità internazionale in queste ore dovrebbe fare qualcosa, ma la vedo un po' ferma, questa è una mia opinione, professore.
Naturalmente ci sono anche altre priorità e la massima potenza degli Stati Uniti è impegnata su più fronti, c'è anche l'ambiguità dell'atteggiamento nei confronti del nucleare, quindi voglio dire essenzialmente...
Il governo, professore, già oggi ha detto sul nucleare non si tratta, lasciateci stare, insomma, no? Quindi questo già è avvenuto nelle ore scorse, prego.
Io credo che... Io non credo che dall'esterno si possa influire molto sugli eventi. Fra l'altro, appunto, una differenza tra questa diciamo inizio di una possibile evoluzione o rivoluzione e quella di 10 anni del 79, e oltre alla essenza di un capo carismatico, c'è anche la circostanza che allora la spinta veniva dall'esterno, dagli esuli e naturalmente da Khomeini, che era l'esule più illustre. No, io credo che sia l'esterno possa giocare un ruolo molto limitato, salvo che la crisi, appunto la crisi nucleare, non riporti in primo piano questo tema e che quindi sovrasti anche renda meno influisca sulla evoluzione interna. Quindi credo che sia essenzialmente la società iraniana, la capacità di trovare nella sua storia, è stato appena ricordato che ci sono state varie rivoluzioni in quel paese, e quindi piuttosto da una riedizione della propria storia che dall'aiuto esterno.
Su questo è d'accordo la professoressa Emiliani? Certo, no, professor Fagiolo, è ovvio, sì. Però vorrei capire se la Emiliani è d'accordo su questa tesi.
Sono assolutamente d'accordo, il momento internazionale non è favorevole ad uno schieramento attivo per la popolazione iraniana.
Senta, professoressa, come mai questo Stato, questo Paese non trova mai pace? Abbiamo detto, insomma, che ha avuto tante rivoluzioni, tanti contrasti anche interni, no? Da che dipende questa instabilità?
Ma l'instabilità dipende sostanzialmente da elite totalmente inadeguate, cioè l'Iran è uno dei paesi più vivaci, più ricchi anche potenzialmente di tutto il Medio Oriente, non ha mai avuto per sua sfortuna, prima coi Qajar, poi coi Palevi, adesso con il clero, delle elite in grado di realizzare dei regimi stabili che diano benessere e stabilità al paese.
Professor Fagiolo, la stabilità deriva anche dal fatto che la comunità internazionale deve essere più vigile e attenta da questo punto di vista, secondo lei? Cioè è anche mancata una coesione internazionale, una posizione univoca che faccia essere l'Iran un paese di riferimento? Abbiamo visto che sono state molte le critiche di queste ore, la Gran Bretagna ha detto beh, fate a meno della violenza, e Mottaki, responsabile degli esteri del governo iraniano, ha detto beh, se non ve la fate finita vi diamo un cazzotto in faccia, insomma siamo a questo livello. Però per quale motivo? Perché è mancata una sorta di diplomazia internazionale, dialogo internazionale? Cosa è mancato anche dal punto di vista della politica internazionale, professore?
Ci sono stati dei momenti di, appunto a partire dalle crisi passate, di mancanza di dialogo con l'Iran. Forse il punto più difficile, più delicato fu quello del periodo di Khatami, quando l'Iran pure dal vero cercò di ammodernarsi, ci fu una speranza, una grande speranza che ci potesse essere una evoluzione in senso più democratico, e mi pare anche lì gli Stati Uniti, che avevano un rapporto così difficile, lo hanno tuttora, si tennero distanti. Quindi c'è sempre forse anche una discrasia tra i movimenti interni iraniani e la capacità di sostenerli dall'esterno, ma ripeto, in questo caso sarà essenzialmente l'evoluzione interna quella che determinerà il corso degli eventi, quindi io non credo ci si possa aspettare di molto. È ovvio che le democrazie, i paesi occidentali soprattutto, si esprimono in termini di condanna,
certo,
contro questi eventi.
Ma dal fronte interno, professore, secondo lei potrebbe nascere qualcosa? Nel senso, ci potrebbe essere un accordo di pacificazione nazionale, come chiedono alcuni moderati del governo iraniano?
Guardi,
no?
La grande speranza era, e forse è tuttora, che l'opposizione trovi una qualche collocazione istituzionale all'interno del sistema, in un meccanismo appunto che renda legittima anche una contrapposizione al potere e non invece oggetto di repressione. È una trasformazione molto lenta di una società che però, come è stato appena detto, è una società ricchissima, ricchissima di storia, di tradizioni, vivace, giovane, aperta, colta, e quindi non può a lungo sostenere un meccanismo politico repressivo e così distante appunto dalle aspirazioni e dalla pluralità di una società civile così ricca.
Secondo lei, professoressa Emiliani, le minoranze interne del paese, che ricordiamo sono musulmani sunniti, cristiani, ebrei, mandei, bai, che sono i più perseguitati probabilmente, poi zoroastriani, avranno la possibilità di essere tutelati in questo momento, o anche in questo caso, come è capitato spesso, le minoranze soffriranno ancora di più? Storicamente questo è avvenuto, no? Anche in Iran.
Sì, non è un caso peraltro che le minoranze si facciano sentire, soprattutto quando percepiscono che il centro, cioè Teheran, il regime in carica, è debole. Ricordiamoci i recenti attentati nel Baluchistan, quindi anche le minoranze stanno percependo che c'è una debolezza del centro e ovviamente si stanno organizzando. Ora però l'apparato dei Pasdaran, Basigi, esercito e quant'altro è molto forte in questo momento in Iran, e quindi anche per loro non credo che ci sia molto spazio.
Secondo lei, professoressa, c'è la possibilità anche di avere una sorta di racconto veritiero di quello che capita all'interno? È una società chiusa da questo punto di vista, molto vivace ma chiusa, no? Abbiamo visto che gli oppositori utilizzano internet, utilizzano alcuni strumenti che sono legati alla telefonia, tipo Skype, se possono. È possibile che l'informazione lì sia un po' veritiera e che naturalmente racconti al popolo quello che sta accadendo?
Ma guardi, il popolo di Twitter, quello di Internet, una minoranza certamente, quindi diciamo che si rivolgono all'Occidente perché sanno l'Occidente sensibile a questi argomenti. La vera realtà è che noi non sappiamo cosa succede nel profondo.
Esattamente.
Iran.
Arrivano informazioni che sono contraddittorie e tanto spesso anche un po' manipolate da tutti e due i fronti.
No, poi non scordiamoci di una cosa, che gran parte della ricchezza dell'Iran questo regime la adopera per far cadere a pioggia tutta una serie di sussidi che mantengono comunque un grosso consenso al regime, fatto di clericali e fatto di militari. A questo punto non è più solo un regime clericale.
Non ci dimentichiamo che però ha l'embargo l'Iran, professoressa, ancora l'embargo sul petrolio, è costretto a importare il 40% del petrolio, insomma c'è un sistema variegato di sanzioni ancora in piedi.
Sì, però diciamo che ormai quel sistema sanzionatorio è più grave per il rinnovo degli apparati tecnologici che non per la vendita del petrolio, cioè Cina, India, tutta l'Asia compra il petrolio iraniano. Il problema non è quello, il problema è che oggi è con il raddoppio secco della popolazione dal 69, cioè dall'anno della rivoluzione, c'è un consumo interno di prodotti energetici che non è assolutamente copribile dalle risorse che l'Iran ha. Uno dei motivi per cui l'Iran vuole l'energia nucleare, dandogli credito di avere intenti pacifici, è proprio perché non ha più risorse energetiche con cui soddisfare il bisogno interno di energia a costi estremamente popolari. Quindi è un po' un gatto che si mangia la coda, diciamo.
Ambasciatore Fagiolo, io credo che anche la Russia in questo momento storico stia giocando una partita su doppio fronte, no? Da un punto di vista anche dei rapporti con l'America, ha una posizione sotto sotto, cerca in qualche modo di far rinsavire il proprio, non dico alleato, ma insomma c'erano rapporti anche striscianti con l'Iran nel passato, no? Che gioco giocherà?
Ma la Russia è sempre un po' ambigua in questo, perché cerca di limitare l'intervento occidentale o l'impatto delle sanzioni, cerca quindi anche di atteggiarsi in qualche modo a tutrice degli interessi dell'Iran. D'altra parte non può rompere il fronte occidentale apertamente, perché ha anche altri interessi di presentarsi appunto come un attore nella ricerca della stabilità internazionale. Aggiungiamo forse anche qualche elemento di diversità nel vertice sovietico tra Putin e Medvedev, ma questo un po' rientra anche tra le supposizioni, circa, perché quel potere è anche abbastanza opaco, non è più certo quello sovietico, ma insomma non si è
rimasto ancora la politica del doppio forno, no? Dei doppi piani, se così si possono chiamare, Fagiolo.
Sì, insomma, voglio dire, sembra che Medvedev sia per una posizione più vicina a quella, diciamo, occidentale o americana, mentre Putin sia espressione di un vecchio rancore, di un senso di rivincita, uno spirito di rivincita verso i paesi che hanno contribuito alla caduta, diciamo, della grande superpotenza comunista.
Su queste prego, professore, prego.
Ecco, insomma, voglio dire, ecco, questo, quindi il problema delle sanzioni, appunto, quando verrà, perché la scadenza è imminente, era stata indicata alla fine dell'anno per una posizione chiara da assumere a Teheran, ecco, quando la scadenza verrà vedremo quale sarà il grado di consenso, ma certo se il consenso non sarà ampio le sanzioni potranno rivelarsi poi di impatto minore di quello che altrimenti avrebbero.
Professoressa Emiliani, molti dicono, e questo è provato anche da alcune interviste fatte da alcuni esperti del campo militare, che tutto si sta facendo per preparare una guerra futura all'Iran con l'America e Israele. Secondo lei questo è uno scenario possibile alla lunga oppure no? Cioè, queste tensioni sono preparatorie per una guerra all'Iran oppure no?
Al peggio, come si dice, non c'è mai fine. Mi auguro ardentemente che non li stiano facendo, che ci siano dei piani, soprattutto in Israele, è peraltro acclarato. Certamente colpire il nucleare iraniano, come è stato detto più volte, non è semplice, perché tra siti noti e siti ignoti si tratta di una pluralità di siti che già militarmente sarebbe difficile colpire tutti contemporaneamente, e poi c'è il problema del fallout, cioè chi è che si accolla poi il rischio di intossicare mezzo Medio Oriente o quant'altro. Quindi è un'ipotesi assolutamente da Armageddon. Naturalmente Israele, nella sua ottica di difendere la propria sopravvivenza, visto che è nel mirino della strategia offensiva iraniana, il suo piano di difesa l'ha fatto. Mi auguro che la diplomazia riesca a fermare tutto prima che questo succeda.
Speriamo.
Sarebbe veramente
stessa domanda all'ambasciatore Fagiolo: c'è in vista una guerra all'Iran, magari fomentata da queste cose che stanno accadendo, questa tensione che cresce e culmina con un attentato magari che porta poi l'America a reagire in qualche modo?
Guardi, è una guerra imminente, un intervento militare nell'immediato.
No, uno sguardo al futuro, ecco, non prossimo.
Ma io non lo escluderei, nel senso che pur nella consapevolezza di tutti gli elementi negativi che sono stati detti e altri se ne potrebbero aggiungere, cioè le ricadute di un intervento militare, le incertezze, ma c'è anche questa, la considerazione di che cosa sarebbe un armamento nucleare, un possesso dell'arma nucleare da parte di Teheran in termini non soltanto di sicurezza di Israele, ma anche di credibilità degli Stati Uniti, di equilibrio in tutta quell'area. Quindi io non lo escluderei affatto, in un certo momento della crisi, non escluderei affatto un intervento militare o diretto o per interposta persona. Insomma, ecco, mi pare che quello che gli americani dicono, che l'opzione è sul tavolo, farebbero male gli iraniani ad ignorarlo, e del resto l'abbiamo visto in altre crisi, nella doppia guerra nel Golfo, in Iraq, che se è necessario poi gli americani sanno intervenire. Fra l'altro, un personaggio come Obama all'inizio della sua presidenza ha anche un'esigenza di non dimostrarsi, e poi un personaggio delle sue radici, di non dimostrarsi debole, indeciso e quindi incapace di decisioni anche forti.
Certo, va bene, ringrazio i miei ospiti, l'ambasciatore Silvio Fagiolo, docente di relazioni internazionali alla LUISS di Roma, grazie molto ambasciatore.
Grazie a voi.
E grazie alla professoressa Marcella Emiliani, docente di storia del Medio Oriente all'Università di Bologna, salve professoressa.
Buona giornata.
E vi ricordo il numero verde in chiusura 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317.